davanti all'altare del Signore tuo Dio e tu pronuncerai queste parole davanti al Signore tuo Dio. Mio padre era un arameo errante, scese in Egitto, vi stette come un forestiero con poca gente e vi diventò una nazione grande, forte e numerosa. Gli egiziani ci maltrattarono, ci umiliarono e ci imposero una dura schiavitù. Allora gridammo al Signore, al Dio dei nostri padri, e il Signore ascoltò la nostra voce. Vide la nostra umiliazione, la nostra miseria, la nostra oppressione. Il Signore ci fece uscire dall'Egitto con mano potente e con braccio teso, spargendo terrore e operando segni e prodigi. Ci condusse in questo luogo e ci diede questa terra dove scorrono latte e miele. Ora, ecco, io presento le primizie dei frutti del suolo che tu, Signore, mi hai dato. Le deporrai davanti al Signore tuo Dio e ti prostrerai davanti al Signore tuo Dio. Parola di Dio.
Leggiamo insieme il Salmo 15 a pagina 18. A pagina 18. Salmo numero 15. Comincia la parte del pianoforte e risponde l'altra parte. Signore, chi abiterà nella tua tenda? Chi dimorerà sul tuo santo monte?
Chi si comporta onestamente, pratica la giustizia e parla con sincerità.
Chi non dice calunnia con la sua lingua, non fa danno al suo prossimo e non lancia insulto al suo vicino.
Colui ai cui occhi è spregevole il malvagio, ma onora chi teme il Signore.
Mantiene la parola data anche a proprio danno.
Non presta danaro a usura, non accetta doni contro l'innocente.
Chi agisce in questo modo resterà saldo per sempre.
Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. Fratelli, che cosa dice Mosè? Vicino a te è la parola, sulla tua bocca e nel tuo cuore, cioè la parola della fede che noi predichiamo. Perché se con la tua bocca proclamerai Gesù è il Signore e con il tuo cuore crederai che Dio lo ha risuscitato dai morti, sarai salvo. Con il cuore, infatti, si crede per ottenere la giustizia e con la bocca si fa la professione di fede per avere la salvezza. Dice infatti la Scrittura: chiunque crede in Lui non sarà deluso. Poiché non c'è distinzione fra giudeo e greco, dato che Lui stesso è il Signore di tutti, ricco verso tutti quelli che lo invocano. Infatti, chiunque invocherà il nome del Signore sarà salvato. Parola di Dio. Lode a te, o Cristo, Re di eterna gloria. Non di solo pane vivrà l'uomo, ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio. Lode a te, o Cristo, Re di eterna gloria.
Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo Gesù, pieno di Spirito Santo, si allontanò dal fiume Giordano ed era guidato dallo Spirito nel deserto per 40 giorni e fu tentato dal diavolo. Non mangiò nulla in quei giorni, ma quando furono terminati ebbe fame. Allora il diavolo gli disse: se tu sei figlio di Dio, di a queste pietre che diventino pane. E Gesù gli rispose: sta scritto, non di solo pane vivrà l'uomo. Il diavolo lo condusse allora in alto, gli mostrò in un istante tutti i regni della terra e gli disse: io ti darò tutto questo potere e la loro gloria, perché a me è stata data e io la do a chi voglio. Perciò, se ti inginocchierai in adorazione davanti a me, tutto sarà tuo. E Gesù gli rispose: sta scritto, il Signore Dio tuo adorerai, a Lui solo renderai culto. Lo condusse a Gerusalemme, lo mise sul punto più alto del Tempio e gli disse: se tu sei figlio di Dio, gettati giù di qui. Sta scritto infatti, ai suoi angeli darà ordini a tuo riguardo affinché essi ti custodiscano. E sta scritto anche, essi ti porteranno sulle loro mani perché il tuo piede non inciampi in una pietra. E Gesù gli rispose, è stato detto anche, non metterai alla prova il Signore Dio tuo. Dopo aver esaurito ogni tentazione, il diavolo si allontanò da lui fino al momento fissato. Parola del Signore. Tutti e quattro gli evangelisti raccontano di Gesù tentato. Ma mentre Giovanni diluisce in tutto il Vangelo lo scontro fra luce e tenebre, fra le profondità di Gesù e anche la gente che gli sta d'intorno, i tre Vangeli invece più antichi, i cosiddetti sinottici, condensano in una sola pagina il tema della tentazione, attribuendola a Satana, il diavolo. Satana, in ebraico Satan vuol dire avversario, in greco diavolo, una parola molto significativa da un punto di vista etimologico. La parola diavolo vuol dire, credo almeno, non sono andato a vedere, ma diaballo, che vuol dire che ti spezza dentro, che ti divide dentro. E quindi il calunniatore, il maldicente. Non entro in merito alla questione del diavolo, cioè se la Bibbia lo presenti come una persona, in filosofia si diceva un'ipostasi, cioè un individuo esistente come individuo, oppure sia una personificazione simbolica del male. A me non sembrano questioni fondamentali, vi dico la verità. La tradizione cristiana dice di sì, che è un'ipostasi, cioè una persona, e anche la Bibbia lo presenta in questo modo. A me pare di no, ma a me interessa di più l'uso che se ne fa della personificazione del male, che non decidere se è davvero un individuo o se è un simbolo. Se serve, se farne un individuo esistente come persona serve a dare la colpa al diavolo delle guerre e delle ingiustizie per esimerci da responsabilità precise, non sono d'accordo. Allora si adopera, si usa, ma è pericoloso. Secondo me la Bibbia lascia il problema aperto. Per esempio Giacomo, apostolo Giacomo, nella sua lettera dice testualmente proprio: nessuno quando è tentato dica sono tentato da Dio, perché Dio non può essere tentato dal male e non tenta nessuno al male. Ciascuno piuttosto è tentato dal proprio desiderio cattivo, che prima lo attira e poi lo prende in trappola. È questo, io credo almeno, è questo desiderio che fa nascere il peccato. Ma non è il momento di approfondire questo aspetto. Così i sinottici, Matteo, Marco e Luca, aprono la vita pubblica di Gesù con questo episodio a mo' di prologo, come a voler dire che questo non fu un episodio circoscritto, ma un clima che accompagnò tutta la vita di Gesù. E lo raccontano per avvertire la Chiesa che anche lei incontrerà continuamente questa tentazione. Anche i cristiani si troveranno di fronte a questo bivio e dovranno scegliere sempre. Tutta la storia successiva dimostra che questo è stato e continua ad essere vero. Voglio notare subito una cosa che a me sembra importante nella dinamica del racconto, cioè che nessuna delle tre tentazioni che Gesù subisce cerca di distogliere Gesù dal suo compito di Messia. Sarebbe troppo banale una tentazione così per Gesù. Come del resto mi viene in mente nel film di Martin Scorsese, non so se l'avete visto. Io l'ho visto, non è neanche brutto, non direi che fa, ora è tanto l'ho visto. Insomma, non è neanche fatto male. Martin Scorsese ha fatto questo film proprio intitolato Le ultime tentazioni di Gesù, in cui la tentazione sta nell'amore di una donna che Gesù avrebbe per questa donna, forse la Maddalena, non mi ricordo bene, che cerca di distogliere Gesù dalla sua missione. Qui siamo in un altro orizzonte molto più significativo. Satana qui non solo non cerca di distoglierlo dalla sua missione, non gli dice ma che stai a rovinarti la vita, ama una donna, metti su una famiglia e fatti i fatti tuoi, ecco. Non gli dice così, troppo banale per Gesù. Satana gli suggerisce di svolgere quel compito di Messia di Dio servendosi proprio del prestigio e della potenza per raggiungere meglio lo scopo. Quindi è sottile come tentazione, come se gli dicesse: se lo dico io come si fa ad arrivare al cuore degli uomini, buttati giù dal tempio e costringi Dio a fare un gesto eclatante, tutti allora verranno dietro. Moltiplicare il pane per sé, gettarsi dalla torre del tempio perché tutti vedano lo spettacolo degli angeli che lo salvano e dominare il mondo con il potere, vengono suggeriti come un modo convincente per affermarsi come Messia. Sono modalità differenti di una unica tentazione. La tentazione è una sola, quella di imboccare la scorciatoia del potere per giungere al cuore dell'uomo. Nel migliore dei casi, per portarlo a una presunta salvezza in catene, piuttosto che fa scattare la sua responsabilità. Ogni volta che leggo il racconto delle tentazioni mi è impossibile non pensare alla leggenda del grande inquisitore dei fratelli Karamazov di Dostoevskij. Io credo uno dei romanzi della letteratura occidentale più grande che ci sia. E all'interno dei fratelli Karamazov, nel romanzo Fratelli Karamazov, la leggenda del grande inquisitore, che è un altro capolavoro. Il frate inquisitore dice a Gesù, lo arresta, lo fa arrestare, perché si accorge che la gente gli comincia a ricomincia ad andare dietro a lui, e quando vede che è tornato, mi pare siamo nel 1600, quando vede che è tornato si impaurisce l'inquisitore, perché questo viene a rovinare tutto il lavoro che si sta facendo noi. E allora dice a Gesù, quando l'ha fatta arrestare di nuovo ed è di nuovo in catene, gli dice che la Chiesa ha dovuto correggere l'impostazione data da lui. Lo ha fatto per pietà verso gli uomini. Tu li vuoi tutti eroi, dice l'inquisitore a Gesù, ma gli uomini sono fragili e deboli. Gli uomini non vogliono libertà, vogliono pane. Che se ne fanno della libertà? È un peso troppo grosso da portare. Gli uomini vogliono, mi ricordo sempre queste tre parole, miracolo, mistero e autorità. Allora verranno spontaneamente a deporre la libertà ai piedi di quei pochi che si assumeranno il peso di gestire la loro libertà e la loro vita. Loro saranno i veri eroi. Noi siamo i veri eroi, che abbiamo capito come funziona il discorso e abbiamo corretto il tuo messaggio illusorio. Noi siamo gli unici consapevoli della tragedia della vita. Sembra la fotografia del mondo di oggi, ma che dico del mondo di oggi? Forse del mondo di sempre. Sempre è andato così, in questo modo. Una prima osservazione da fare su questo racconto, che io trovo fondamentale per capire il Vangelo, anzi direi è il Vangelo questo episodio, è questa: se anche tutti gli uomini avessero una vita dignitosa in cui poter soddisfare i bisogni fondamentali come il pane, la casa, e entro certi limiti anche avere relazioni di amore e di amicizia, se anche nel mondo non ci fossero più guerre, se anche nel mondo tutti adorassero l'unico Dio, questa non è la salvezza di cui parla Gesù. Perché? Perché c'è un modo di raggiungere questi fini accettabile anche da Satana. Questo dice il Vangelo di oggi. Non basta dire che abbiamo raggiunto l'obiettivo, bisogna vedere come l'hai raggiunto. Perché? Perché si può essere pasciuti e servi. L'assenza di guerra ci potrebbe anche essere perché una superpotenza controlla gli altri stati con la paura. Non è questa la salvezza di cui parla Gesù. La salvezza del regno viene quando io mi carico della vita degli altri, quando io i problemi degli altri li fo i miei, a somiglianza del Messia. Il regno viene quando una coscienza si sveglia e compie liberamente e responsabilmente gesti di giustizia e di amore. Questa è la salvezza di cui parla Gesù. Ma Gesù, secondo voi, è riuscito in questo suo progetto? Certo, se si crede che il progetto di Gesù fosse togliere l'ingiustizia dal mondo, togliere la violenza, togliere la fame con una controviolenza uguale e contraria, allora Gesù ha fallito il suo scopo, la sua missione. Ma se il progetto di Gesù era vincere il male con l'impotenza dell'amore, con la fragilità dell'amore, con una pietà solidale che mette in moto anche altre coscienze, allora lo scopo non va raggiunto attraverso la scorciatoia del potere, ma attraverso una gestazione lenta che prevede anche sconfitte. In questo orizzonte la sconfitta può essere un momento molto importante, perché la soluzione dei grandi problemi della vita non puoi che amarle nel loro spuntare, nel loro morire e rinascere giorno per giorno. Allora la sconfitta può essere tempo di gestazione. Gli educatori, i genitori e gli educatori le sanno queste cose. La sconfitta può essere tempo di gestazione di pazienza, di correzione del tiro, di rilancio della speranza. Si legge nel Vangelo di Giovanni, Giovanni mette in bocca a Gesù queste parole: nel mondo avrete tribolazioni, fatiche, però coraggio, io ho vinto il mondo. Ecco, io credo che se uno si aspetta vittorie immediate e totali, è meglio che non si rivolga al Vangelo. Qui si parla di maturazione delle coscienze, quindi di un progresso lento, fattivo, significativo, ma anche lento, paziente, in cui le cose non vengono raggiunte perché imposte da un potere superiore, ma perché conquistate lentamente, giorno per giorno, con la convinzione. Lui, Gesù, dopo 20 secoli, è ancora la nostra speranza. Lui lo sconfitto. Ma è davvero sconfitto o non è la vera vittoria questa? Diciamo insieme la professione di fede: se mi date un libro anche a me,